Radio Giornale.
Buonasera da Luisa Orelli, incontro a Berna tra il consigliere federale Berset e i rappresentanti dei cantoni a Zurigo, ma anche in Argovia e nei Grigioni ci si interroga intanto sui recenti focolai di coronavirus. Ci vorrà il ballottaggio per decidere le elezioni in Polonia. Il presidente uscente, il conservatore Duda, parte in vantaggio nel duello con il liberale Trzaskowski. Nel giornale intervista a un militante della minoranza omosessuale polacca, spesso suo malgrado al centro del dibattito. 5 anni di carcere, almeno 2 da scontare, la dura condanna contro cui farà appello l'ex premier francese François Fillon per gli impieghi fittizi della moglie. Qualcuno l'ha definito un vertice di crisi, quello di oggi pomeriggio, tra il ministro della Sanità, Alain Berset, i rappresentanti dei cantoni. Alla luce però delle comunicazioni giunte, il termine sembra un po' esagerato, mostra comunque che c'è una certa tensione, alla luce in particolare del crescente numero di contagi negli scorsi giorni e le difficoltà di tracciamento, in particolare dopo un focolaio in una discoteca zurighese. Alan Crameri, mezz'ora fa Alain Berset si è presentato alla stampa, con quali novità?
Ben poche, direi che al momento la notizia sta proprio qui. Il consigliere federale ha sottolineato che l'incontro di oggi è servito soprattutto a scambiare informazioni, a favorire il coordinamento tra i vari cantoni, e il presidente della Conferenza dei Direttori Cantonali della Sanità, il basilese Lukas Engelberger, a sua volta ha ringraziato la Confederazione per l'aiuto. Insomma, molte parole, forse qualcuno si aspettava di più, ma è evidente che adesso, finita la situazione straordinaria da un punto di vista legale, le competenze sono passate dalla Confederazione ai cantoni e ci vuole più coordinamento, così anche i cambiamenti, le notizie avvengono in maniera meno rapida. Alain Berset comunque ha voluto ricordare, sottolineando più volte, le competenze che adesso hanno i cantoni, direi anche i doveri se la situazione epidemiologica lo esige. Quindi i cantoni devono prendere decisioni come limitare i rassembramenti, chiudere i locali, eccetera.
Ecco, in quest'ottica c'è sul tavolo anche la questione della mascherina sui trasporti pubblici.
Sì, alcuni responsabili cantonali della sanità hanno già detto di essere favorevoli a renderla obbligatoria sui treni, sui bus, ma nessuno però l'ha ancora deciso. Anche qui Engelberger dei cantoni ha detto che la faccenda non è così semplice, non è così scontata, ci vuole un numero di contagi che lo giustifichi e bisogna anche qui coordinarsi con le aziende di trasporto pubblico, ma anche con i cantoni vicini. Scambi informali durante incontri come quello avvenuti oggi di certo possono aiutare a sbloccare processi decisionali necessari. E ultimo appunto, a proposito della crescita di contagi degli scorsi giorni, Berset ha espresso sì una certa preoccupazione, ma ha aggiunto anche 2 elementi che forse relativizzano l'evoluzione o possono relativizzare l'evoluzione: da una parte che si effettuano molti test, quindi si trova anche di più, e poi non si registra un aumento di ospedalizzazioni.
Grazie Alan Crameri. Facciamo allora un passo indietro, torniamo al contesto nel quale si scrive anche l'intervento di oggi di Alain Berset. 6 persone positive al coronavirus e 300 in quarantena, questo è il bilancio ancora provvisorio del contagio avvenuto nell'ormai celebre locale notturno di Zurigo. Un caso che ha fatto discutere soprattutto perché circa un terzo dei numeri di telefono e di indirizzi email dichiarati dai frequentatori del locale era fasulli. Il governo zurighese parla del primo caso di super spreader, super diffusore del cantone. Gianluca Olgiati, nostro corrispondente a Zurigo, facciamo un po' di chiarezza, se possibile, come fanno le autorità a risalire, diciamo così, alla fonte, al super diffusore.
Ma in questo caso è una questione di tempistica. Il super diffusore, o presunto tale, è stato il primo a presentare i sintomi e a risultare positivo al test. Solo dopo sono seguiti gli altri, ed è allora che il team del contact tracing zurighese è risalito alla serata in discoteca, che lo ricordo è avvenuta sabato 21 giugno, ed è anche lì che, come sappiamo, sono iniziate le difficoltà nel rintracciare le persone.
Quello che sappiamo intanto è che ora circa 300 persone si trovano in quarantena. Fino a quando?
fino a mercoledì 1 luglio, quindi 10 giorni di quarantena. Rimane da capire quante persone che avevano dato i contatti falsi sia stato possibile raggiungere e soprattutto quale sarà fra qualche giorno il vero bilancio in termini di contagi di questa serata in discoteca, anche perché pochi minuti fa è arrivata la notizia di una ventina di casi a Spreitenbach nel canton Argovia e dalla prima ricostruzione dei contagi, dicono le autorità, sembra vi sia un legame con un evento in un club zurighese, staremo a vedere.
Certamente intanto un altro focolaio, questa volta legato a un party in Serbia, è stato segnalato nei Grigioni.
Sì, va detto che molti esperti non parlerebbero di super spreader con soli 5 contagi, ma solo a partire da 10 o 20, ma in fondo non si tratta tanto di puntare il dito contro una persona quanto su un evento super diffusore. Si sa che c'è una finestra temporale, poco prima che appaiano i sintomi, in cui si è particolarmente contagiosi, ma quel che più conta è il contesto, quindi se una persona contagiosa si trova a contatto ravvicinato con altre persone in un locale chiuso e magari deve parlare forte per farsi sentire, oppure cantare, tutte situazioni insomma che favoriscono la diffusione di goccioline. Quindi sì, se c'era un allentamento delle misure anti-Covid a rischio da questo punto di vista, sembra proprio essere questo delle discoteche.
Grazie Gianluca Olgiati per questi aggiornamenti. Cambiamo argomento. Chi viene a lavorare in Svizzera risponde alla richiesta di manodopera estera dell'economia elvetica. E questo, in estrema sintesi, il messaggio della Segreteria di Stato dell'Economia nel suo 16° rapporto sulle conseguenze della libera circolazione delle persone. La SECO traccia un bilancio positivo dell'accordo e ne mette in rilievo l'importanza per lo sviluppo economico del paese. Sentiamo il contributo da Berna di Luca Beti.
Das Freizügigkeitsabkommen hat einen erheblichen Beitrag zum Wirtschaftswachstum in der Schweiz geleistet.
L'accordo sulla libera circolazione delle persone ha contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo economico della Svizzera, sostiene Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, direttrice della SECO, a cui ha fatto eco Boris Zürcher, capo della direzione del lavoro presso la SECO.
Die Zuwanderung von Arbeitskräften hat einen wesentlichen Beitrag zur Prosperität der Schweizer Volkswirtschaft geleistet.
L'immigrazione di manodopera dall'estero ha promosso la prosperità dell'economia elvetica. A 18 anni di distanza dall'entrata in vigore dell'accordo, la SECO traccia un bilancio positivo sulle conseguenze della libera circolazione delle persone. Spulciando le oltre 100 pagine del testo, emergono alcuni elementi interessanti. Nel 2019 la disoccupazione è diminuita, l'immigrazione è stabile e i salari sono aumentati.
Die tieferen und mittleren Löhne sind gestiegen trotz einem widrigen Umfeld mit Frankenüberbewertung.
Nonostante la forza del franco, i salari bassi e medi sono cresciuti, ha ricordato Daniel Lampart, capo economista dell'Unione Sindacale Svizzera.
Die Flankierenden haben dazu einen wichtigen Beitrag geleistet.
E ciò grazie anche alle misure di accompagnamento e ai controlli relativi al rispetto dei salari minimi. Un aumento dei salari però con differenze regionali. Tra il 2002 e il 2018 il salario medio è aumentato dell'1,2% nella Svizzera tedesca, mentre dell'1,1% nella Svizzera romanda, dello 0,8% in Ticino.
EU und EFTA Zuwandererinnen und Zuwanderer ersetzen nämlich nicht nur die fehlenden Fachkräfte in der Schweiz.
La manodopera proveniente dall'UE e dall'ALS, evidenzia infine la direttrice della SECO in Eichenfleisch, non va solo a colmare una lacuna, quella dei lavoratori qualificati in Svizzera, bensì svolge attività professionali in settori che gli svizzeri non vogliono più fare. Se il 16° rapporto traccia un quadro a tinte chiare, quello del 2020 sarà probabilmente meno positivo, colpevole la crisi provocata dalla pandemia di Covid-19, che per esempio ha già causato un aumento della disoccupazione.
Andiamo ora negli Stati Uniti. No alle limitazioni sull'aborto. La Corte Suprema ha bocciato una legge della Louisiana che avrebbe fortemente limitato il diritto costituzionale all'interruzione di gravidanza. Decisivo è stato il voto del presidente della massima corte statunitense. Con noi per i dettagli il nostro corrispondente Emiliano Bossa.
Buonasera, una corte spaccata a metà. Da una parte i quattro giudici di orientamento progressista, di cui tre donne, contrari a questa normativa, e dall'altra i quattro conservatori favorevoli invece a introdurre pesanti limitazioni al diritto all'aborto. Come dicevate, è stato determinante il voto di John Roberts, cioè il presidente della Corte Suprema, che ha spiegato la scelta in coerenza con una sua decisione presa in un analogo caso alcuni anni fa. Il risultato a questo punto è che viene ribadito il diritto per le donne a scegliere se interrompere la gravidanza, diritto sancito con una storica sentenza del 1973. Alcuni anni fa la Louisiana aveva invece approvato una legge che riduceva l'accesso alle cliniche introducendo dei criteri per i medici, rendendo difficile se non impossibile l'aborto, soprattutto per le donne più povere e con meno possibilità di spostarsi. Un giudice federale l'aveva bloccata e con la sentenza di oggi questa legge è stata dichiarata incostituzionale.
Ecco Emiliano Boss, detto della sentenza, quali le ripercussioni politiche?
Sono senz'altro pesanti perché c'era molta attesa soprattutto tra i repubblicani per questa decisione, visto che è la prima in materia di aborto da quando Trump ha nominato due giudici conservatori alla Corte Suprema. Non solo, ma il presidente di questa Corte, di cui parlavamo, è anche egli di nomina conservatrice da parte di George W. Bush e per la terza volta consecutiva in pochi giorni sembra andare contro Trump. Prima della sentenza odierna aveva votato a favore dei diritti civili delle persone LGBT e aveva salvato il programma per i cosiddetti Dreamers, i giovani immigrati, un programma voluto da Obama e fortemente osteggiato dalla Casa Bianca. E poi il voto di oggi ha significative ripercussioni anche in futuro. Rischia di diventare un precedente per tutte le altre leggi restrittive sull'aborto varate in stati a guida repubblicana, soprattutto al sud, nella cosiddetta Bible Belt, la fascia ultra religiosa e conservatrice d'America, come Alabama, Mississippi, Missouri, Tennessee, ma anche altrove, come in Ohio.
Grazie Emiliano Boss. Andiamo ora in Polonia. Resterà nelle mani degli ultraconservatori oppure avrà un presidente liberale? La Polonia lo deciderà tra due settimane. Ieri le elezioni presidenziali sono state vinte dall'attuale presidente Duda, che non ha però raccolto sufficienti consensi per essere rieletto già al primo turno e che ora dovrà vedersela con un rivale filo europeo. Sentiamo dapprima Matteo Tacconi.
La Polonia non si è stancata di me. Ha commentato così i risultati del primo turno Andrzej Duda, il candidato di Diritto e Giustizia, il partito populista al potere. Duda, che corre per la riconferma, ha ottenuto il 43,6% dei voti in linea con gli ultimi sondaggi preelettorali. Al ballottaggio si troverà di fronte il liberale Rafał Trzaskowski, sindaco di Varsavia. A lui il 30,3% delle preferenze, anche qui tutto come da pronostico. Sul secondo turno peseranno molto i voti del terzo classificato Szymon Hołownia, giornalista moderatamente conservatore cattolico, ha avuto il 13,8%. Trzaskowski è avvantaggiato nella caccia a questo bottino, ma Duda resta leggermente favorito per la vittoria finale. Il ballottaggio, come ricorda la stampa internazionale, sarà una sfida tra due modi di intendere il paese e il suo ruolo in Europa. Da un lato la Polonia di Duda e dei populisti, ispirata dall'Ungheria di Orban, chiusa verso l'immigrazione e le politiche di decarbonizzazione, critica verso la Germania. Dall'altro Trzaskowski, un ex parlamentare europeo che sostiene l'azione riformatrice di Bruxelles e il rapporto forte con Berlino.
Posizionamento europeo, ma non solo, anche la comunità delle persone omo, bi e transessuali è stata a suo malgrado al centro della campagna per il primo turno delle presidenziali polacche e con ogni probabilità continuerà ad esserlo anche nel dibattito per il ballottaggio. Ma come sta vivendo questa minoranza questo delicato periodo? Andrea Ostinelli lo ha chiesto a Michał Muscala, psicologo e militante omosessuale.
Un modo di stare in questa difficile situazione possono essere anche le sostanze psicoattive. Io lavoro con i dipendenti e per questo so che questo stress che succede adesso, che è così forte, ha l'impatto anche su questa situazione di usare la droga, di usare alcol.
Chi ci parla da Varsavia, sforzandosi a tratti di farlo in italiano, è Misha Omuscala, 37 anni, psicologo. Professionalmente lavora sulla violenza domestica, a titolo volontario opera in un'associazione attiva nell'ambito della prevenzione dell'HIV e delle tossicodipendenze.
Durante la pandemia ho condotto alcune videoconferenze destinate a un pubblico LGBT, alcune sedute collettive dedicate all'uso delle droghe. Ho notato che c'è stata una grande quantità di domande da parte di chi ne fa uso sulla violenza e gli attacchi subiti.
Omofobia diffusa, dunque, e fuga nelle sostanze psicoattive. L'ostilità aperta dal governo di Libertà e Giustizia nei confronti di gay, lesbiche, bi e transessuali è portata avanti dal presidente uscente Duda. L'estate scorsa c'è stata l'istituzione di un'ottantina di cosiddette zone senza ideologia LGBT, località in cui i privati possono rifiutare i loro servizi alle persone omosessuali, una realtà censurata dal Parlamento europeo e poi dalla Commissione. Nelle scorse settimane, in piena campagna elettorale, il presidente Duda ha poi pubblicato la Carta per la Famiglia. Fra l'altro vi si propone, citiamo, di difendere i bambini dall'ideologia LGBT.
Atteggiamenti e dichiarazioni che non fanno altro che accrescere e radicare questo malessere nella comunità, che va sotto il nome di stress delle minoranze. Si manifesta in una sorta di insicurezza generalizzata negli individui. Le cosiddette zone libere da ideologia LGBT non sono tanto importanti dal punto di vista giuridico quanto simboli di esclusione e di intolleranza.
Come si spiega, Mishau, questo accanimento?
Penso che il motivo risieda nella necessità di fabbricare un nemico contro il quale combattere. Nel 2015, alle elezioni politiche, lo spauracchio erano i profughi e ha funzionato. Negli ultimi mesi il presidente agita quello dell'ideologia LGBT contro la famiglia tradizionale. Famiglia tradizionale che ovviamente è molto sentita e radicata in Polonia e sostenuta dalla Chiesa.
Ieri, al primo turno, Biedroni, il candidato di sinistra apertamente gay, ha ottenuto soltanto il 3% dei voti. Il 12 luglio, Misha Omuscala voterà allora il secondo arrivato, Tchaikovsky.
Rafał Trzaskowski l'anno scorso aveva partecipato al Gay Pride e tenuto un discorso a sostegno della comunità, ma adesso, nella caccia all'ultimo voto, sta evitando di parlare dei nostri temi e non ha un'offerta politica per la nostra comunità. D'altro lato, Duda da tempo cerca di fare della comunità LGBT un nemico contro cui combattere e purtroppo questi messaggi creano ondate di aggressioni, un clima intimidatorio e condizioni difficili per gli omosessuali nel paese.
Davvero non è facile adesso in Polonia, non è facile.
Misha Omuscala, psicologo e militante omosessuale polacco, intervistato da Andrea Ostinelli. Una vasta rete di pedofilia è stata scoperta in Germania, ben 30.000 persone che su internet condividevano materiale che mostrava abusi e maltrattamenti di diverso tipo sui bambini. Gli inquirenti oggi hanno affermato di essere profondamente sorpresi e turbati dall'ampiezza del tipo di abusi commessi e dalla loro diffusione sul web. Ministro, primo ministro, candidato alla presidenza e ora condannato a 5 anni di carcere, di cui 2 da scontare. In Francia, François Fillon, esponente di punta dei repubblicani, è stato riconosciuto colpevole oggi di appropriazione indebita. Con lui anche la moglie. Sentiamo da Parigi Alessandro Grandesso.
Non solo rischia di andare in carcere, ma anche di dover rimborsare il Parlamento, cui secondo i giudici sottrasse illegalmente più di 1 milione di euro, soldi che l'ex primo ministro François Fillon girò per 15 anni alla moglie sotto forma di stipendio da assistente parlamentare, anche se lei alla Camera dei Deputati non ci mise mai piede. Insomma, si trattava di un impiego fittizio, profumatamente retribuito e scoperto nel pieno della campagna delle elezioni presidenziali del 2017, quando Fillon si era presentato con i favori dei pronostici per riportare la destra al potere dopo il quinquennio socialista di François Hollande. Ma nonostante lo scandalo e l'apertura di un'inchiesta, l'ex primo ministro di Nicolas Sarkozy non si ritirò dalla corsa e venne eliminato al primo turno, anche se con uno scarto minimo rispetto alla leader dell'estrema destra, Marine Le Pen, spianando comunque la strada a Emmanuel Macron. L'ex premier, ormai diventato uomo d'affari, fu rinviato a processo, culminato oggi con la condanna a 5 anni di prigione, di cui 2 senza la condizionale, con l'aggiunta di 10 anni di ineleggibilità e del pagamento di una multa di 375.000 euro, come la moglie Penelope, condannata a 3 anni di carcere ma con la condizionale, quanto il supplente parlamentare di Fillon, reo di aver mantenuto pure lui il sistema di pagamenti illegali. Tutti hanno presentato ricorso.
La compagnia aerea Swiss a partire da luglio riprenderà i voli tra Ginevra e Zurigo. L'orario di luglio e agosto prevede circa una 12 di collegamenti settimanali. In settembre e ottobre si dovrebbe passare a 21. Come precedentemente annunciato, Swiss andrà gradualmente ampliando i suoi servizi. Il coronavirus costa caro ad Airbus, i cui vertici hanno annunciato oggi un taglio della produzione del 40% per questo e per il prossimo anno. Johnny Canonica.
Che la pandemia abbia avuto e stia sempre avendo pesanti conseguenze per il settore dell'aviazione è cosa nota. Molte sono le compagnie in grandi difficoltà, malgrado conti più che solidi ancora l'anno scorso. La cosa non può lasciare ovviamente indifferenti i produttori di aerei. Oggi il direttore generale di Airbus, Guillaume Faury, ha fatto sapere che la società taglierà del 40% la propria produzione, proprio per far fronte alle difficoltà attuali. Faury ha precisato che tutti i modelli continueranno ad essere costruiti, ma in numero minore rispetto a quanto previsto in un primo tempo. Il manager non ha poi voluto precisare il numero dei tagli che colpirà il personale. Vuole prima discuterne con i sindacati e all'interno dell'azienda. Vi è però chi ritiene che a perdere il lavoro saranno tra le 14.000 e le 20.000 persone.
Tra qualche istante l'attualità sportiva. Buon ascolto e buona serata.